cosa che dice Giuseppe, che i pastori di greggi sono un abominio per gli egiziani, quindi dà questo consiglio di presentare al faraone la loro configurazione come pastori di greggi, che peraltro è vera, cioè non è che sia falsa, ecco. Però questa duplice connotato da una parte di Israele che entra in Egitto come pastore di greggi, e gli egiziani non è scritto, ma evidentemente sono lavoratori del suolo, ripresenta il binomio di Abele e Caino, cioè, quindi pareva che Israele entra in Egitto così nelle vesti di Abele.
Salvo che la parola di Paolo ci ha fatto pregare, fa una lettura di questo episodio, di questo passaggio necessario, quindi l'alleanza con il piccolo popolo prevede che sia dato il paese di Canaan come eredità, quindi una cosa stabilita. Già con Abramo, poi con il giuramento a Isacco, che si compie in Giacobbe, una cosa precisa, e si concretizza in una terra, però quella terra non è più stabile. E anzi, è previsto anche che se ne vada in giro come popolo ramingo, tutto finalizzato alla Pasqua. Però è indicativo, ecco, è previsto che sia così, senza voler attirare, però mi sembra che il significato stesso del nostro termine parrocchia sia vicino a questa non definitività e forse.
Sono rimasto sorpreso dalla risposta di Giacobbe alla domanda a Faraone rispetto all'età e quindi a questi anni di vita pochi e tristi. E mi sto chiedendo appunto quale possa essere appunto la ragione per cui fa un'affermazione di questo tipo in questo contesto. Sicuramente appunto non sono come diciamo gli anni dei suoi padri, però c'è questa parolina tristi che invece dà una connotazione, quindi così.
A me invece colpisce molto il fatto del loro mestiere, è un mestiere che è sempre stato quello di essere pastore di greggi, e mi viene in mente che l'angelo, quando è nato Gesù, è andato dai pastori. Allora questa alleanza la vedevo, mi piaceva molto pensare in questo.
Molto bella anche la doppia benedizione che Giacobbe fa al faraone. Senza dubbio un'udienza, insomma, che il potente della terra concede all'ospite. Perché, come dire, ospite elevato di grado, in quanto padre di questo figlio sovrintendente, secondo nel regno, con tutte le, diciamo così, le introduzioni che si può pensare, però di fatto è un potente del mondo che riceve un vecchio e il vecchio lo benedice per due volte all'inizio di questa udienza e alla fine di questa udienza, si sa che almeno nella scrittura è detto che è il più grande che benedice il più piccolo. E quindi c'è questo sbarramento, il più piccolo, il più povero, che benedice il più grande. Poi si può guardare anche tutta questa realtà secondo un'altra visuale, cioè la convivenza di questi due popoli molto diversi, molto distinti, con delle caratteristiche molto spagliate, che però almeno l'immagine e la fotografia di oggi costituisce in una li ritrae in una convivenza pacifica, in una interazione, anche perché se è vero, come è stato detto, che il mestiere dell'uno è abominio per l'altro, è altrettanto vero che anche l'altro ci aveva del bestiame, tant'è che dice, se ce n'è qualcuno tra i suoi fratelli che è capace di fare bene questo mestiere, che è potente, costituisce un capo. Quindi l'interazione tra i due popoli, al di là di tutte quante le differenze, è possibile e avviene. Poi la storia cambierà e vedremo, se Dio vuole, nel libro dell'Esodo, ma questo nel Salmo 104 ci vuole ancora qualche versetto prima di andare all'inimicizia tra i due popoli.
Forse il fatto che i testi di questi ultimi due giorni siano stati formati così, sembra quasi chirurgicamente, senza rispettare neppure la suddivisione dei paragrafi delle nostre Bibbie italiane, può, diciamo, indurre il pensiero che vi sia un cambio di prospettiva da parte del narratore, cioè esaurita la lunga sezione dedicata, diciamo, al recupero del rapporto affettivo tra Giuseppe e i suoi fratelli, si tratta da oggi di organizzare questa commistione, di affrontare i problemi che evidentemente ci sono dal momento della carestia e quindi della discesa di un gruppo irrisorio, piccolissimo, di migranti rispetto alla grande potenza del paese ospitante, alla civiltà illustre dell'Egitto, ma comunque un piccolo fatto che ha evidentemente un significato. I problemi sono quelli che appaiono molto chiaramente dal testo, quella ultima frase del versetto 34, cioè del capitolo 46, per lo più viene intesa come una glossa successiva che serve per aiutare il lettore a capire come mai vi sia questa preoccupazione da parte di Giuseppe di spiegare ai fratelli che devono essere espliciti nel dichiarare il loro mestiere, anzi lo devono difendere come qualche cosa di identitario, perché non è che solo loro sono pastori occasionalmente, ma è la loro storia, è sempre stata così. Anche i nostri padri sono stati pastori. Evidentemente
lettore viene avvertito di che cosa ci stia dietro alla preoccupazione di Giuseppe. C'è un problema oggettivo di incompatibilità, che sia solo teorico o anche pratico, comunque questo aspetto esiste, cioè l'abominio, l'obbrobrio, la vergogna di essere a contatto con gli animali. E questo direi che è uno dei problemi, e l'altro è il fatto di dichiarare chiaramente che non vengono per possedere del territorio, ma che sono forestieri, come dichiarano apertamente al versetto 4. Siamo venuti per soggiornare come forestieri, quindi un profilo molto basso e in ogni caso non definitivo. Ecco, si tratta di un insediamento di ospiti e non di persone che aspirano a diventare liberi cittadini come gli altri, ad acquisire dei diritti. Infine, mi sembra che anche il fatto di introdurre il padre al cospetto del faraone, in definitiva mostra il connotato di piccolezza del gruppo, cioè diciamo, io mi immagino questa scena come una scena anche un po' ridicola, che un faraone d'Egitto si metta a ricevere un gruppuscolo così insignificante di persone straniere, eppure con dei tratti di benevolenza, la regione migliore che viene assegnata, addirittura la proposta che qualcuno dei fratelli di Giuseppe possa salire di grado, diciamo, e quindi assumere un compito di responsabilità, l'amabilità del colloquio sull'età, sono evidentemente dei luoghi comuni, eppure così reali, no? Perché si tratta di cose personali che Giacobbe condivide cordialmente. E nello stesso tempo il fatto che Giacobbe mantiene lui stesso questo rapporto di reciproco rispetto attraverso la benedizione e poi se ne va. Quindi, chiarito tutto, io sto da una parte e tu dall'altra, un po' come abbiamo visto anche nella storia travagliata del rapporto tra Giacobbe ed Esaù, ma anche prima tra Abramo e Lot. Dunque, un passo che a me suggerisce l'idea che ci sono delle caratteristiche di piccolezza che il popolo di Dio deve avere il coraggio di mantenere, di difendere in un contesto che adesso non appare, ma come veniva accennato, sarà poi un contesto molto complicato, un contesto ostile di sfruttamento, di ingiustizia ricevuta, di mancanza di rispetto. Non a caso sarà il faraone che non ha conosciuto Giuseppe a creare tanti problemi agli ebrei in Egitto. E Giuseppe ha quindi questa funzione di introdurre sua famiglia in una condizione nuova, perché non era mai successo di doversi confrontare con una potenza, ecco, rappresentata dal faraone, e quindi con un potere. Giuseppe, se è figura di Gesù, ci mostra dunque anche una direzione del ruolo che il risorto ricopre nel nostro rapporto come popolo di Dio a contatto del mondo, al contatto delle società, delle culture che sono altro da noi e sono superiori a noi e si impongono a noi. È molto bello sotto questo aspetto, lo dicevo all'inizio della messa, il testo del Vangelo di oggi, il famoso incontro di Gesù col sordomuto, perché Gesù si presenta come colui che apre i sensi del sordomuto a un rapporto con sé naturalmente, ma anche con tutti, perché il sordomuto può riprendere a sentire e a parlare, quindi a comunicare. È una integrazione di una persona isolata nel suo contesto sociale e culturale, in fondo è quello che fa Giuseppe nel brano di oggi, cioè introdurre il popolo di Dio in un contesto che sarebbe molto complicato e lo diventerà, ma che per il momento non presenta, ecco, ostacoli insormontabili.